sempre sintonizzate e sintonizzati sui 105.25 della modulazione di frequenza Bastioni di Orione. Passiamo quindi al nostro ultimo intervento, che con Michele Giorgio, che ci parlerà un po' di quello che sta accadendo in Yemen. Yemen è una guerra sostanzialmente dimenticata, ma che sta facendo veramente innanzitutto strage della popolazione yemenita,
170.000 morti.
Certo, poi sta distruggendo dei luoghi bellissimi, insomma, come anche Sanaa. E poi, insomma, è il punto di incontro di interessi strategici, insomma, estremamente delicati. C'è stata una fiammata con il bombardamento con i droni di una zona periferica di Abu Dhabi. Allora,
che
Michele,
però era in risposta a 300
certo.
morti in una volta sola di bombardamenti emiratini e sauditi.
Certo, sì, infatti, che continuano infatti a bombardare, tant'è che anche gli aerei sauditi hanno bombardato proprio l'altro ieri, e quindi... Allora Michele, ci sei?
Ci sono,
perfetto.
Buonasera.
Ciao, buonasera. Perfetto. Raccontaci un po', insomma, di questa situazione, come si sta evolvendo.
Ma diciamo che dall'inizio dell'anno c'è stata una svolta sul terreno militare, e la svolta è stata l'ingresso in maniera massiccia degli Emirati Arabi sul campo di battaglia. Gli Emirati già c'erano perché fanno parte della coalizione araba guida saudita, però negli ultimi anni, tra l'altro facendo così un po' amareggiare i sauditi, l'erede al trono saudita Mohammed bin Salman, che certo voi conoscete bene e penso anche certo. ai nostri radioascoltatori, e non per doti positive, però insomma facendolo un po' arrabbiare, gli Emirati si erano un po' tirati fuori da quel conflitto. Poi sotto la pressione saudita e di altri interessi sono di nuovo tornati in campo attraverso poi non i loro soldati, ma attraverso queste milizie mercenarie che pagano. Gli Emirati, sapete, sono molto ricchi, quindi come le altre monarchie del Golfo, più che avere propri soldati, proprie forze armate, in realtà si affidano ad altri, e quindi nello scenario yemenita hanno cominciato a foraggiare tutta una serie di milizie rafforzate con migliaia di uomini, sono riusciti ad invertire l'andamento del conflitto, perché i guerriglieri Houthi, i ribelli sciiti, erano riusciti nei passati 2-3 mesi a mettere sotto assedio la città di Marib e anche il governatorato di Shabwa, che sono due aree dello Yemen particolarmente importanti perché sono ricche di idrocarburi. E quindi riuscire a controllare quelle aree che attualmente sono sotto il controllo delle forze governative, anche se poi in realtà le forze governative sono davvero molto esigue, cioè quelle che fanno capo del governo riconosciuto internazionalmente e che è alleato dell'Arabia Saudita, in realtà lì combattono soprattutto mercenari o pagati dagli Emirati o dai sauditi o da altre monarchie del Golfo. E quindi i guerriglieri Houthi erano riusciti così quasi a conquistare la città di Marib, e poi invece l'ingresso in campo delle milizie molto rafforzate, molto nutrite, pagate dagli Emirati, hanno invertito la rotta. In questo momento c'è una situazione al contrario, tra l'altro sono ripresi intensissimi, ne parlavate anche voi poco fa, i bombardamenti aerei sauditi che hanno fatto centinaia e centinaia di morti, e potete essere certi che non sono soltanto guerriglieri sciiti, Houthi, che sono morti sotto quelle bombe, ma anche civili. Sappiamo anche dei bombardamenti su Sanaa, e quindi quello che molti avevano previsto è avvenuto, cioè che così come gli Houthi sono in grado di mettere sotto tiro il territorio saudita grazie ai loro missili balistici e ai loro droni, che quasi certamente sono quelli che vengono forniti dall'Iran, che è il grande alleato, diciamo, dei guerriglieri sciiti in Yemen, e quindi hanno fatto capire di essere in grado di colpire anche gli Emirati. Ed è stato sicuramente un colpo molto duro per Abu Dhabi, che ha subito questo attacco, perché avviene in un momento momento molto particolare in cui gli Emirati Arabi stanno cercando di recitare il ruolo di principale protagonista sulla scena del Golfo e in realtà anche del Medio Oriente. Avete visto, ci sono stati nel 2020 gli accordi di Abramo con Israele, i due paesi hanno un'alleanza strategica molto importante, non solo, ma poi gli Emirati stanno comprando un po' tutto, si infilano in tutte le questioni con atteggiamenti anche talvolta diversi. Ad esempio gli Emirati sono stati i primi dei paesi del Golfo a riprendere il dialogo con la Siria di Bashar Assad, tanto per fare un esempio che appena qualche anno fa era considerato il nemico numero uno dalle monarchie del Golfo. Allo stesso tempo però poi si infilano sempre di più nella guerra in Yemen e quindi i guerriglieri sciiti hanno risposto con questo attacco che tra l'altro fa tremare anche Dubai, che è il grande centro turistico finanziario degli Emirati, nel momento in cui c'è anche l'Expo. E quindi quello che le autorità emiratine hanno fatto in queste ultime ore è soprattutto dire un po' in giro è tutto a posto, non è accaduto nulla, perché è chiaro che se gli Emirati diventano instabili, un obiettivo relativamente facile da colpire, crolla un po' tutto lì in termini di turismo, di finanza e via dicendo. Quindi quello che è avvenuto a partire dall'inizio di gennaio è molto importante, vedremo quali saranno gli sviluppi. Quello che mi sento di aggiungere è che comunque va avanti questo conflitto infinito che dura oramai da 10 anni, ma che ha avuto la sua principale escalation nel 2015, quando l'Arabia Saudita ha deciso di entrare a sostegno del governo suo alleato, e soprattutto dopo che i ribelli avevano conquistato la capitale Sana'a. E da allora è stato un infinito bagno di sangue, perché al di là dei morti e dei feriti c'è anche la questione che molta gente muore di fame in Yemen, una delle emergenze umanitarie più grandi al mondo. Le Nazioni Unite hanno rivolto un appello per raccogliere oltre 4 miliardi di dollari per cercare di aiutare, ma proprio per la sopravvivenza minima, milioni di persone. È praticamente il secondo appello più importante subito dopo quello dell'Afghanistan, che come sapete 5 miliardi di dollari. L'Afghanistan è un altro paese che letteralmente ha la fame a causa dell'isolamento internazionale. Quindi vedremo come va a finire, però sta di fatto che questo scontro a distanza che c'è tra Arabia Saudita e i suoi alleati da un lato e l'Iran dall'altro, e che si svolge nel campo di battaglia yemenita, a mio avviso non ha sicuramente una conclusione molto vicina. Senza dimenticare poi che lo Yemen è un paese importantissimo da un punto di vista geopolitico, certo, perché si affaccia
localizzazione.
Allo stesso tempo anche sul Mar Rosso e sull'oceano, praticamente sull'oceano Indiano, quindi potete immaginare con tutti i traffici delle petroliere eccetera, e gli Houthi hanno anche dimostrato di poter interferire parecchio in questo traffico di trasporto del greggio, quindi è un'area così importante che naturalmente tutto ciò che accade in Yemen ha dei riflessi enormi in tutta la regione.
Può essere proprio un po' per questo che rimane sottaciuto, cioè sembra che questa guerra sia proprio l'epitome di tutte le guerre, sia proprio, le comprenda tutte. C'è la proxy war tra sauditi e iraniani, ci sono le grandi potenze all'esterno che guardano e appoggiano ora l'uno ora l'altro, ci sono tutte le potenze locali, gli emiratini, catarioti, tutti concentrati. Addirittura gli Emirati si sono andati a prendere Socotra e altre basi che possono controllare lo stretto di Hormuz e quindi il Mar Rosso e quindi tutto il passaggio, e quindi anche una guerra commerciale, cioè ci sono tutte queste guerre concentrate lì tra Djibouti e Socotra, e in mezzo ci sono gli yemeniti. È stato un po' un pretesto prendere quel paese lì, che già da decenni ha avuto scontri tra nord e sud, ai tempi dell'Unione Sovietica già c'erano campi opposti per il controllo. Il controllo, sì, c'è il petrolio, ma come in tanti altri posti c'è anche il controllo dei passaggi commerciali, però il fatto che sia così nascosta una guerra che invece è emblematica, proprio il simbolo di tutte le guerre, può nascondere ancora qualcos'altro, cioè può esserci ancora qualcos'altro di che è inconfessabile, non narrabile, ecco, non raccontabile?
No, io non credo che ci sia qualcosa di irraccontabile. Tutto quello che hai detto è giustissimo, io concordo con te, ma questi motivi che hai elencato sono già sufficienti a far capire quanto sia importante quel territorio per tutta una regione che è molto ampia, che va dall'Africa in pratica sino quasi all'Asia centrale. Per cui aggiungo questo, che questo paese, lo Yemen, è stato per molti anni un giardino, poi si fa per dire ovviamente, un giardino dell'Arabia Saudita. I sauditi pensavano di controllare questo paese, e d'altra parte lo Yemen dipendeva tantissimo dagli aiuti finanziari, alimentari eccetera, che arrivavano dall'Arabia Saudita, e quindi era tutto sotto controllo saudita, sotto controllo occidentale, sotto controllo degli americani. E questa stabilità è improvvisamente saltata quando è cominciata questa pressione enorme da parte dei paesi del Golfo, da parte dei paesi occidentali, ma soprattutto di Stati Uniti e Israele, per mettere sotto pressione l'Iran. L'Iran naturalmente non poteva stare a guardare, quindi stare con le mani in mano mentre veniva la sua economia veniva fatta a pezzi, mentre veniva isolato. E anche quando è stato raggiunto l'accordo del 2015 sul programma nucleare iraniano, accordo che hanno firmato anche gli americani, quell'accordo non è andato più bene quando è arrivato Trump. Cioè, quello che sto cercando di dire, e Trump ne è uscito, e quindi sapete che cosa, lì siamo stati sull'orlo di una guerra che non è scoppiata proprio per un soffio. Perché sto dicendo questo? Perché proprio aver fatto saltare degli equilibri, aver messo l'Iran in quella situazione, ha chiaramente avuto dei riflessi in un posto dove l'Iran, proprio sotto alla frontiera con l'Arabia Saudita, sa di poter giocare un ruolo molto importante e decisivo e di poter rovinare la vita dei sauditi. E così è andata. Il discorso è che se in questa regione, la regione medio orientale, ci troviamo sempre di fronte a quelli che sono gli interessi enormi dell'Occidente, degli Stati Uniti, di Israele in tutto quello scenario, la stabilità non c'è. Questo non significa che gli iraniani sono degli agnellini e che tutto vada bene tutto quello che fanno. Assolutamente no. Però è anche vero che qui c'è qualcuno che sta cercando di giocare una parte egemone e sta cercando di avere un predominio sulla regione, e ci sono gli altri che cercano di non darglielo questo predominio. Ecco, avviene anche da altre parti, ma in particolare Yemen, quel territorio, il terreno più fertile per questo conflitto a distanza tra le varie potenze. E davvero chiudo, la cosa secondo me più rilevante è il fatto che lasciare i guerriglieri Houthi in grado di controllare il territorio, ma soprattutto Bab el-Mandeb, quindi verso, certo, Suez, e giocare un ruolo anche verso il Golfo, significa praticamente tenere in scacco tutti gli interessi sauditi, americani e non solo. Quindi io credo che questa guerra andrà avanti, ma andrà avanti in maniera sanguinosa, perché sino a quando non verrà rotto il potere, verranno messi a tacere e fermati i guerriglieri Houthi, questa guerra non finirà mai, per i motivi che vi dicevo prima, perché gli interessi evidentemente occidentali sono assolutamente evidenti e non possono essere lasciati lì come sono.
Questo sì, è sicuramente vero. Oltretutto gli Emirati hanno in comune una base militare appunto a Socotra con Israele, con il Mossad direttamente, proprio per controllare anche i cavi sottomarini e le comunicazioni iraniane. Però è anche vero che forse gli Houthi sono un alleato un po' strano, cioè non sono proprio succubi dell'Iran. Quindi qualora dovesse finire anche con un loro successo, probabilmente non sarebbe l'Iran, non otterrebbe lo stesso successo che otterrebbero i sauditi sterminando o bloccando o annientando gli Houthi.
È sempre difficile fare delle previsioni, chiaramente tutti noi stiamo facendo delle ipotesi e descrivendo dei possibili scenari. Io personalmente non credo che verrà consentito ai guerriglieri Houthi di vincere quella guerra. Ed è anche vero, come dicevate dallo studio, che non è che i ribelli sciiti siano totalmente sotto il controllo dell'Iran, anche perché la questione yemenita, la questione degli sciiti in Yemen è una storia che va ben oltre all'indietro rispetto a quest'ultima guerra. Ci sono delle questioni che riguardano la sopravvivenza stessa delle minoranze non sunnite in Yemen, quindi se ne potrebbe parlare per ore di questi problemi. Il discorso è che, ripeto, io non credo che da parte dell'Arabia Saudita, degli Emirati, degli Stati Uniti e di altri paesi si farà in modo che gli Houthi possano vincere questa guerra, assolutamente lo impediranno in tutti i modi, ed ecco perché io mi aspetto che questo conflitto in Yemen, questa guerra, continuerà ancora a lungo e naturalmente con tutti i suoi effetti devastanti.
Sì, senti, tu hai parlato all'inizio di milizie che sono state, diciamo, vicine agli Emirati Arabi. Queste milizie sono delle milizie sostanzialmente secessioniste, e quindi in qualche modo si prefigura, anche se di fatto già lo è diviso lo Yemen sul campo, una frantumazione ulteriore dell'unità territoriale yemenita.
No, non sono tutte milizie che guardano la secessione, lo Yemen del Sud, eccetera, la questione di Aden, adesso non ci andremo in una storia che insomma un po' lunga e complicata da raccontare, della storia dello Yemen appunto. È chiaro che anche quelle sono evidentemente oggetto di questi rapporti, di questi finanziamenti con gli Emirati, i Sauditi e non solo, ma lì ci sono anche milizie che sono formate da sudanesi, ci sono almeno 15.000 sudanesi in Yemen che combattono con i soldi e le armi fornite dai sauditi o dagli Emirati questa guerra contro gli Houthi. L'Arabia Saudita non manda i suoi soldati a combattere, certo. Così anche gli Emirati.
Ce l'ha mandato Bashir, i soldati sudanesi.
Nei paesi poveri che sono dell'Africa o anche delle altre nazioni nel Medio Oriente, che dove problemi sono notevolissimi, come sapete, soprattutto da un punto di vista economico. La povertà è estremamente diffusa e ingaggiare un mercenario per $300 al mese, forse, o 500, non è così difficile per paesi tanto ricchi. Quindi, ripeto, c'è sicuramente la questione di milizie del sud e non solo, che guardano anche a una possibile secessione o comunque erano a favore della secessione, ma in Yemen combattono moltissimi mercenari che arrivano dall'Africa.
Sì, infatti uno degli aspetti che poi insomma, è stato evidenziato nella crisi sudanese era anche il fatto che c'erano molti soldati sudanesi e miliziani sudanesi che sono andati in Yemen a combattere, e poi con la fine del governo di Bashir insomma questa cosa è emersa. Senti Michele, noi insomma ti ringraziamo del tuo contributo, dobbiamo chiudere perché poi deve partire un'altra trasmissione che abbiamo in bobina, quindi insomma ci sentiamo presto per seguire insomma questo quadro, questa situazione che non è molto, come dire, frequentata dai media mainstream a quanto pare.
Beh, assolutamente no, purtroppo così funziona l'informazione nei nostri paesi, nelle nostre democrazie, e quindi un conflitto come quello Yemen viene oscurato e non ne parla mai nessuno.
Beh, possiamo seguire comunque notizie esteri, sicuramente ne parla quando...
Pagine
esteri, sì.
Anche un po' il manifesto, perché sì, è il giornale
per cui
lavoro.
Beh, certo.
Va bene.
Ciao,
grazie. Ciao.
Ciao a voi e buon lavoro e buona serata ai radioascoltatori.
Ciao. Ciao.